Buonasera a tutti quanti e benvenuti per questo tredicesimo appuntamento con la nostra scuola biblica di iChurch che sta riscuotendo sempre più interesse e sta portando grandi benefici a tante persone. Questo vogliamo ringraziare Dio, per questo voglio ringraziare ognuno di voi per come ci sostiene, per i vostri messaggi, per i vostri incoraggiamenti e per come ci state vicino e anche per tutte le email che ci arrivano. E vogliamo veramente ringraziarvi per il grande incoraggiamento che ci date, per come ci sostenete. Arrivano messaggi veramente da tante parti d'Italia, da diverse parti del mondo che seguono questa diretta e vi ringraziamo realmente per il vostro affetto, per il vostro amore. Voglio ringraziare anche tutti coloro che guardano questa diretta, che ascoltano i file audio o vedono magari in differita questo studio e magari scrivono certe cose sulle quali non sono d'accordo. Ed è così importante poter avere sempre più persone che magari cercano questo confronto meraviglioso e civile. E quindi benvenuti a tutti quanti. Quindi se avete delle domande, se non vi convincono delle cose, vi chiediamo di scrivere, di continuare a contattarci. Io personalmente continuo ad informarmi, a guardare video di altri ministri, uomini, donne di Dio che stanno insegnando su certi argomenti specifici. Ho tanta voglia, tanto desiderio di imparare, non smetto di imparare perché sono degli argomenti dove nessuno ha la rivelazione ultima, nessuno ha il monopolio della verità, tutti quanti siamo in un processo di cambiamento. Se io guardo la mia vita semplicemente a 2 anni fa e i cambiamenti che il Signore ha fatto e le cose nelle quali sono state coinvolto, nelle parole nuove, rivelazioni più profonde, degli studi più particolari, delle cose che pensavo di conoscere, che in realtà poi il Signore mi ha fatto vedere che in realtà non che non conoscessi niente, ma che chiaramente conoscevo in parte conosciamo, in parte parliamo. E quindi siamo in un processo di crescita ed è importante confrontarsi continuamente, è importante non rimanere arroccati sulle proprie posizioni, ma con umiltà rivedere determinate cose, permettere allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite, avere il coraggio di lasciare andare certe cose che si riconoscono che non sono in accordo a certe cose che lo Spirito Santo ti sta dicendo. La rivelazione in ogni caso è progressiva. Noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo conosciuto la grazia di Dio, ma conoscere il cuore del Padre, conoscere il suo amore, conoscere il suo piano, il suo progetto è qualcosa che non basterà una vita. Quindi su certe cose si parla e si continuerà a parlare per sempre. Da 2000 anni ci sono discussioni, diatribe, ma quello che riflettevo in questo giorno è quello che vedevo, era proprio a volte quando si discute di certi argomenti, si usa la scrittura, si usa la Bibbia, si usano i versetti come delle cose di confronto, come a volte un confronto che non è straordinariamente civile, e a volte c'è una forma di prevaricazione, una forma di arroganza, una forma che poi sfocia anche in una cattiveria gratuita e non riesco a capire. Ieri proprio scrivevo questo, che io sto chiedendo che il Signore ci liberi da un cristianesimo arrogante, da un cristianesimo che cerca di prevaricare, che cerca a tutti i costi di cambiare le persone. Gesù non ha mai cercato di prevaricare su nessuno, non ha mai detto alle persone diventate in questa maniera, non ha mai detto a nessuno se non cambiate io non vi benedico, io non vi amo, oppure non vi guarisco, non vi libero, eccetera, eccetera. Gesù lasciava le persone libere, non chiedeva a nessuno di diventare cristiano. Lui amava le persone, voleva che le persone comprendessero che Dio le ama in quel modo e che il cambiamento che c'è nella nostra vita è determinato semplicemente dalla comprensione dell'amore e della grazia di Dio, non per la paura di una condanna eterna, ma come realizzazione di un amore meraviglioso. Un po' come quella storia bellissima della donna, della prostituta in Luca al capitolo 8, quando arrivò da Gesù E senza dire una parola, senza dialogo, lo guardò dritto negli occhi e cadde ai suoi piedi e si inginocchiò e lavò i suoi piedi con le lacrime e li asciugò con i suoi capelli. Non ci fu preghiera di salvezza, forma di pentimento, non chiese perdono dei suoi peccati, non fece scuola biblica, non ha bisogno, non ha avuto bisogno di niente. Lei e Gesù si capirono semplicemente con lo sguardo. E con le cose che fece. E Gesù disse: a chi molto è stato perdonato, molto ha amato. Gesù stava dicendo molto chiaramente che chi ha veramente la piena comprensione che la propria vita viene accettata, perdonata, senza parole, senza discorsi, senza versetti biblici, semplicemente incrociando lo sguardo di Gesù, la vita di quella donna è cambiata, è stata trasformata. E Gesù l'ha lodata davanti a tutti i farisei, dicendo che questa donna era un esempio straordinario da seguire. E senza dire niente, Gesù disse: donna, i tuoi peccati ti sono rimessi, donna, la tua fede ti ha salvata, donna, quello che tu stai facendo servirà di insegnamento per tante altre persone. Allora, a cosa servono questi studi biblici alla fine? A cosa serve letteralmente scuole come queste? Chiamiamole scuole, chiamiamole studi, chiamatele come volete, non ha importanza. Semplicemente servono per andare a smantellare certe impalcature religiose che sono state messe nella nostra vita. Come dicevo ieri alla Spezia, come ho avuto modo di dire nelle ultime predicazioni, negli ultimi video, l'opera dello Spirito Santo non è quella di aggiungere qualcosa nella nostra vita. L'opera dello Spirito Santo è quella di eliminare le cose in più che l'uomo ha messo, le cose in più che l'uomo ha inserito, le cose in più che l'uomo ha cercato di interporre tra noi e Dio, cercando di tecnicizzare, cercando di manipolare il nostro rapporto personale con Dio, che è sulla base del cuore, che non è sulla base di una religione, che non è sulla base di la ricetta perfetta per essere salvati, è semplicemente un rapporto personale tra noi e Dio dove nessuno si può permettere di entrare o di interferire. Ed ecco perché studi come questo semplicemente si limitano a cercare di eliminare dalle nostre vite tutto quello che è, prima di tutto, un'immagine corrotta e sbagliata di Dio che ci è stata presentata. E quando l'immagine sbagliata e corrotta di Dio che ci è stata presentata, che ci è stata imposta, viene demolita nella nostra vita, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Del resto, Gesù è venuto nel mondo 2000 anni fa per compiere qualcosa di straordinario. Sulla croce lui ha riportato l'uomo a Dio, ma nei 3 anni che hanno preceduto il suo sacrificio sulla croce, Gesù ha riportato Dio all'uomo, cioè Gesù ha mostrato realmente qual era la vera e pura e definitiva immagine del Padre. Gesù ha portato di nuovo l'immagine, la giusta immagine di Dio all'uomo, andando a demolire, a distruggere quello che erano tutte le false immagini, la falsa conoscenza, le immagini sbagliate e corrotte che la religione di quel tempo aveva dato all'uomo. Ed ecco perché Gesù tuona nel sermone sul monte dicendo: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. E volevo iniziare con un versetto di Geremia che ci fa comprendere ancora meglio qual è il lavoro che credo lo Spirito Santo stia facendo oggi all'interno non solo della Chiesa, ma nel mondo intero, nella popolazione mondiale. Ed è quello che è il mandato che Dio diede a Geremia in maniera particolare. E guardate Geremia 1, il versetto 10 dice così: ecco, io oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, non sopra Israele, non soltanto sopra un popolo eletto, sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere e per distruggere e poi per edificare e piantare. E oggi il più grande sforzo che ci possa essere e che si possa fare all'interno all'interno della Chiesa, all'interno di un popolo che dice di conoscere Dio, il lavoro più grande, più estenuante, più faticoso è proprio quello di sradicare, demolire, abbattere e distruggere. Cosa? 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 Se non tutto quello che l'uomo ha edificato e ha costruito con la sua forza, cercando di creare una scala tra l'uomo e Dio, cercando di creare una forma di ricetta perfetta per poter avvicinarsi a Dio, per poter ricevere la benedizione da parte di Dio. E invece lo Spirito Santo quello che sta facendo non sta aggiungendo qualcosa di nuovo, e parleremo di questo stasera, ma sta cercando semplicemente di eliminare tutto ciò che è vecchio o di eliminare tutto ciò che è superfluo. E questo lo troviamo scritto anche in Ebrei 12, al versetto 27, dove è scritto che ancora una volta Dio andrà saranno rimosse tutte le cose che sono state scosse, tutte le cose che possono essere scosse come cose che sono state fatte da mano d'uomo, affinché rimangano tutte le cose che non possono essere scosse, perché abbiamo ricevuto un regno che non può essere scosso. Solo il messaggio del Vangelo, del regno di Dio, può scuotere realmente la vita delle persone, può scuotere i regni, può scuotere le nazioni, può scuotere la nostra società. Non è la religione, non è l'istituzione di un nuovo modo di pensare, è il messaggio del Vangelo, del regno, che non va ad aggiungere qualcosa di nuovo, ma che va a restaurare letteralmente l'uomo nella presenza di Dio, restaurando il regno di Dio e lo stile di vita dell'uomo che Dio ha creato sulla terra. Questo è quello che Gesù è venuto a fare. Gesù è venuto a riportare l'uomo a Dio, ma prima di tutto ha riportato Dio, la vera immagine di Dio ad ogni essere umano. Ed è per questo motivo che durante il ministero di Gesù noi non troveremo mai nessuno che chiede perdono dei suoi peccati. Non troveremo mai un'espressione di Gesù che dice pentitevi dei vostri peccati. Perché nel momento in cui si presenta la vera immagine di Dio come Padre, le persone si sentiranno amate prima di tutto, perdonate e accettate. E quindi non c'è bisogno di preghiere di salvezza, non c'è bisogno di tecniche, non c'è bisogno di presentare un modo di fare la santità, la consacrazione. Questi sono soltanto dei frutti naturali del nostro rapporto con Dio, non come dei requisiti da presentare a Dio per ricevere benedizioni o per essere salvati o per nascere di nuovo, per avere confermata la nostra identità di figli. La santità, la consacrazione, lo stile di vita è semplicemente un frutto naturale di un albero piantato, nel giardino di Dio. Ed è così fondamentale per noi comprendere questa verità, perché ci libera da pesi legalisti, ci libera da uno stile di vita fatto di religione, fatto di maschere religiose, fatto di una santità finta che serve soltanto agli uomini e non serve a Dio, per il semplice fatto che Dio conosce il nostro cuore più di chiunque altro. E quindi il lavoro straordinario dello Spirito Santo oggi è quello di sradicare, demolire, abbattere e distruggere. Purtroppo la nostra vita dimostra che quando Dio abbatte e demolisce, noi purtroppo invece di andare a prendere quelle macerie e levarle ed eliminarle dalla nostra vita, noi a volte riprendiamo queste macerie, prendiamo un bel sacco di cemento, mescoliamo con l'acqua e ricostruiamo quello che Dio ha demolito. E noi dovremmo avere il coraggio e la forza e la chiarezza interiore e di poter eliminare tutto quello che è stato demolito. Paolo dice una cosa bellissima in Galati 2, dice: se io riedifico le cose che ho distrutto, mi dimostro trasgressore. Vedete, la trasgressione più grande è quella di ricostruire quello che Dio ha demolito, di andare a ricostruire quello che lui ha buttato giù miseramente, sradicare, demolire, abbattere e distruggere per poi edificare e piantare. Vedete, Dio non pianta dove ci sono zizzani. Ecco perché la Bibbia ci dice in diversi punti: dissodate un campo nuovo. È importante rivoltare il terreno affinché quando il seme arriva non sia contaminato da altre cose. Ed ecco perché mi piace moltissimo l'espressione che dice il mio amico Mirko Boniolo, a sua volta l'ha sentita da altri uomini di Dio, ma mi piace come lui la intende. Se vogliamo realmente che Dio faccia un'opera nuova nella nostra vita, dobbiamo diventare atei all'Iddio della religione. Dobbiamo rinnegare l'Iddio della religione affinché possiamo avere una rivelazione fresca e pura dell'Abba Padre che Gesù ha presentato ad ognuno di noi. E attraverso i Vangeli, ritornare ai Vangeli, fare piazza pulita, fare tabula rasa dentro di noi per poter ricevere in maniera vergine il messaggio, il seme della parola di Dio. Il seme di quello che Gesù ha detto in maniera semplice, ricevuta nel nostro cuore affinché possa portare frutto al 100%. Ed è quello che stiamo cercando di fare, questo è il messaggio che stiamo cercando di rilasciare nella nazione, di portare avanti a più non posso e grazie a Dio per quelli che ci incoraggiano, non ci fermeremo, andremo avanti perché sappiamo che il Vangelo del Regno andrà avanti e porterà un grande risultato, un grande frutto nella nostra nazione. Quindi abbiamo dalla volta scorsa preso, mamma mia, già 20 minuti, abbiamo iniziato l'argomento sull'eredità e abbiamo visto la volta scorsa in maniera particolare come l'eredità è legata alla nostra identità. Abbiamo visto abbiamo letto qualcosa da Romani 8, vi ricordate? Al versetto 15 dove dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Abbiamo anche letto in Galati, vi ricordate, al capitolo 4, dal versetto 4 in poi, dove dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, il Kairos, il tempo stabilito da Dio, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio su nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. La volta scorsa abbiamo trattato l'argomento della eredità connesso al fatto che siamo stati adottati. Vorrei incoraggiarvi, se non avete visto questa lezione, di vederla perché abbiamo spiegato in maniera chiara che l'eredità è connessa all'identità e che questo concetto dell'adozione non ha a che fare col fatto che eravamo creature e che poi siamo diventati figli. Noi siamo nati figli, tutte le persone nel mondo nascono figli di Dio, ma hanno un processo, c'è cioè un processo di cambiamento, un processo particolare. Ascoltate le scorse lezioni dove spiego questo principio: siamo nati in casa, poi ci siamo allontanati da casa, poi siamo ritornati a casa e quando siamo ritornati a casa, la Bibbia chiama questo adozione, siamo stati adottati, quindi siamo ritornati a casa come dei figli, abbiamo preso la nostra posizione, abbiamo ripreso la nostra posizione di figli e abbiamo ricevuto questa eredità. Quindi non eravamo estranei, noi eravamo figli, lo siamo sempre stati, ma quando abbiamo creduto in Gesù siamo ritornati a casa e abbiamo avuto accesso legale alla nostra eredità. E quindi Paolo spiega questo concetto dell'adozione che è meraviglioso, che è un concetto che riguarda la cultura ebraica, quindi non è un concetto che riguarda la nostra cultura occidentale, perché i figli che venivano adottati, erano figli nati in famiglia, che venivano dati per 5 anni nelle mani di tutori, dove venivano insegnati nella legge, imparavano a memoria i primi 5 libri della Torah, quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e poi ritornavano a casa. E quando ritornavano a casa, questo processo viene chiamato adozione. Il padre accoglieva il figlio nato in casa, che ritorna a casa dopo 5 anni e dice: abbiamo adottato un uomo, quello ragazzo a 13 anni ritornava, 12-13 anni ritornava a casa e diventava maggiorenne, e da quel momento in poi legalmente diventava erede. E seppur fosse stato erede, era prima minorenne, come Paolo spiega in Galati 4 dal versetto 1 in poi, ma non poteva accedere all'eredità perché doveva passare per questo processo. Una volta ritornato a casa viene dichiarato figlio adottivo, ma è il figlio nato in casa da padre e madre, ritorna come un maggiorenne e legalmente ha accesso a questa eredità. Ora, noi dobbiamo uscire dalla cultura meritocratica che ci dice praticamente che l'eredità è qualcosa che possiamo o che dobbiamo meritare, ed è qualcosa che è condizionata dal tuo stile di vita, che è condizionata dalla tua santità, dalla tua consacrazione, da come parli, da come agisci, da come muovi, da come operi, da come fai. Non è assolutamente vero, non esistono scritture che possono avvalorare una tesi del genere, perché l'eredità è qualcosa che ci viene data per grazia, è un dono della grazia di Dio, è il frutto della grazia di Dio, è l'amore del Padre che dona l'eredità ai suoi figli, e l'eredità è data ed è legata alla nostra identità, non alla nostra moralità, è legata alla nostra identità, non alla nostra santità, è legata alla nostra identità, non è legata alla nostra integrità, è legata al fatto che noi siamo, non al fatto che noi facciamo, ma al fatto che noi compiamo. Noi siamo figli, quindi siamo eredi, eredi del Padre, coeredi con Cristo. E dobbiamo uscire fuori dalla mentalità meritocratica. Quindi non desidero incoraggiare tutti voi che in questo momento state guardando, che state ascoltando, che state vivendo dei momenti difficili, magari state attraversando un momento molto particolare di malattia, un momento economico, un momento familiare, state attraversando dei momenti particolari con i vostri figli. Non fatevi scoraggiare da chi vi dice che in questo momento voi non potete ricevere benedizione da parte di Dio, che non potete essere usati da Dio, che non potete ricevere guarigione, che non potete ricevere liberazione o risposte perché state vivendo un momento particolare, e vi dicono praticamente che questo è il frutto del vostro peccato, del vostro stile di vita. Vi voglio incoraggiare a non credere a queste bugie. Non credete alle cose che vi dicono, perché voi siete figli amati. Voi non vi siete meritati l'amore del Padre. Il Padre vi ama, punto e basta. Il Padre vi ama per quello che siete, perché siete suoi figli, e quindi Lui elargisce la benedizione nella vostra vita, non perché lo meritate, non perché lo potete guadagnare, ma semplicemente perché siete suoi, e nessuno vi potrà mai separare dall'amore del Padre che è in Cristo Gesù. Quindi l'eredità è qualcosa che si gusta per fede. Voi dovete credere in quella che è l'opera redentiva di Gesù, fatta una volta e per sempre nella vostra vita. Non è qualcosa che possiamo aggiungere. Noi non possiamo aggiungere niente ai meriti di Cristo, non possiamo aggiungere niente alla sua grazia, non possiamo condizionare Dio nel suo amore verso di noi, perché il suo amore verso di noi non è dipeso da noi e non dipende da noi. Lui ci ama perché Lui è amore, e se Lui ci ama e ci benedice non è perché è d'accordo con noi, non è d'accordo con quello che diciamo, con come preghiamo o quello che insegniamo. Lui ci ama perché Lui è amore. Questo è l'Abba Padre di Gesù, presentato da Gesù, colui che fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, su coloro che hanno già creduto in Gesù, quindi che hanno realizzato la giustizia di Dio, e su coloro che ancora non hanno creduto in Gesù e che non hanno ancora realizzato la giustizia di Dio nella loro vita. Il figlio prodigo ritorna a casa e non si aspettava quello che ha trovato. Lui ritorna a casa perché aveva fame, perché voleva un lavoro, perché voleva mangiare. Lui non ritorna a casa perché si sente in colpa per quello che ha fatto. Il motivo per il quale lui dice: Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, è perché era una prassi normale dei figli che se ne andavano da casa, perché era il modo come farsi accettare dalle persone, ma non è perché era realmente convinto, ma lui ritorna a casa perché ha fame. Eppure, nonostante lui si fosse preparato a memoria la preghierina, il padre lo accoglie, lo vede da lontano, ne ha compassione, va verso i due, corre, lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. E quando il figlio inizia a leggere il fogliettino che aveva scritto con quello che doveva dire, il padre lo blocca, si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli subito un anello al dito e dei sandali nuovi ai piedi e ammazzate il vitello ingrassato, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Questo mio figlio era lontano da casa ed è ritornato, è stato ritrovato e bisogna fare grande festa. Il figlio torna a casa, non si aspettava di essere riammesso come figlio, non aveva questa pretesa, ma l'amore incondizionato del padre lo ha ristabilito nella sua identità, nella sua eredità e nella sua autorità. Questo è l'amore del padre verso ogni singolo essere umano, non verso i cristiani, non verso i cattolici, non verso gli evangelici, verso ogni singolo essere umano. Questo è il desiderio del padre, il desiderio del padre. Questa convinzione meravigliosa non può venire da una scuola biblica, non può venire da riunioni in comunità, non può venire da campeggi o da concerti, eccetera, eccetera. Questa convinzione è qualcosa che ci può essere data e trasmessa soltanto dallo Spirito Santo. Io amo studiare il greco, non ho diplomi, non sono diplomato, ho la terza media, non ho quindi una laurea, non ho studi particolari alle spalle, quindi né tantomeno ho studiato l'ebraico, l'aramaico, il caldeo. Mi diletto nei testi che abbiamo a disposizione, che ci permettono oggi di sicuramente di conoscere molto di più. Mi piace entrare nei significati originali, di studiare per quello che posso la grammatica. Mi vedo tutti i video dei miei amici che parlano dei versetti, della grammatica, delle congiunzioni, delle radici etimologiche, e sono un grande appassionato di questo. Ma mi rendo conto che la rivelazione del cuore del padre non ti può essere data dallo studio di una lingua o dallo studio della grammatica o dalle esegesi. È una rivelazione che ti può essere data semplicemente dallo Spirito Santo, ed è una convinzione che solo lo Spirito Santo potrà dare. Ed è importante, ed è parlando con molti miei amici che sanno tanto più di me, che conoscono molto più di me, e ogni volta parlando con loro ci divertiamo, perché comprendiamo che studiamo, poi arriva un momento in cui lo Spirito Santo letteralmente ti apre gli occhi su una determinata situazione, e lì in quel momento realizzi la bellezza e la profondità che lo studio non potrà mai darti. Perché? Perché non puoi conoscere Dio, puoi conoscere una lingua, puoi conoscere un libro, puoi conoscere la geografia, la storia, ma non puoi conoscere Dio con le tue forze. Se non è lo Spirito Santo che ti parla, noi non possiamo conoscere, tu non puoi conoscere Dio. Ed è talmente importante in questa avere l'umiltà anche di riconoscere che abbiamo bisogno continuamente dello Spirito Santo. Io a volte vengo scioccato dalle rivelazioni che hanno i bambini o coloro che si sono appena avvicinati alla fede, e sentendoli parlare nella loro semplicità è come se mi aprissero, è come se io fossi continuamente a scuola, e il maestro che va a scuola dell'allievo. Ma non esistono maestri, non esistono allievi, siamo tutti figli e ognuno viene arricchito dall'esperienza di altri, ed è meraviglioso, perché in questo sperimentiamo la bellezza del corpo, dove ognuno riceve, siamo membra del corpo e ci prendiamo cura le una delle altre. Ed è bellissimo poter imparare dall'ultimo arrivato, che con tanta semplicità ti dice qualcosa che per lui è magari semplice, e per te, che da tanti anni può essere la più grande rivelazione, e che con grande purezza, con grande genuinità ti rivela qualcosa di meraviglioso del cuore del padre. E voglio parlarvi un attimo proprio di questo, di Giovanni 16, perché lo Spirito Santo ci rivela realmente qual è la nostra posizione di giustizia e quindi qual è la nostra eredità, non solo qual è la nostra identità, ma qual è la nostra eredità in Cristo. Giovanni 16, il versetto 7, Gesù fa una dichiarazione scioccante e dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Ora pensate un attimo a quei poveretti, a quei 12 discepoli che stavano lì ad ascoltare, anzi in quel momento erano già 11 perché Giuda se n'era già andato. Pensate in quel momento a questi 11 discepoli che ascoltano Gesù dicendo: io me ne sto andando e vi manderò un altro. Io me ne sto andando e vi manderò uno che è come me, uno che è esattamente come me, che voi già lo conoscete perché dimora con voi, ma c'è una grande differenza, ragazzi, lui abiterà anche dentro di voi. Ora, loro non conoscevano lo Spirito Santo, loro conoscevano solo Gesù. E quando Gesù disse: voi lo conoscete perché dimora con voi, Gesù stava parlando di se stesso, perché disse: io vi mando un allo Paracleto, su un altro, uno che è esattamente come me, con la mia stessa natura, che ha il mio stesso modo di agire, ma lui abiterà dentro di voi. Immaginate ai discepoli in quel momento che dicevano: no, noi non vogliamo nessun altro, non ti permettere di andartene o di lasciarci soli, noi vogliamo te, soltanto te. E Gesù deve insistere su questo argomento mentre presenta lo Spirito Santo e dice: se io non me ne vado, io non posso mandarvelo, se io non me ne vado, io non posso mandarvi il Consolatore, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. E dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo, egli convincerà non la Chiesa, non il popolo eletto, non un club, non alcuni, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Il mondo, non la Chiesa. Gesù sta dicendo: lo Spirito Santo, quando verrà, convincerà il mondo, il pianeta, tutto il globo terrestre, convincerà il genere umano di peccato, di giustizia e di giudizio. Ed è molto importante per noi comprendere questo, che lo Spirito Santo sta parlando al mondo intero, che lo Spirito Santo sta comunicando e sta convincendo il mondo intero. Non è un'opera chiusa all'interno di una comunità, non è un'opera chiusa all'interno di una denominazione, non è un'opera chiusa all'interno di un movimento cristiano. È qualcosa a livello mondiale da 2000 anni. Di peccato, perché? Perché non credono in me. Di giustizia, perché io vado al Padre, ed essi non mi vedranno più, e dice qua, e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Guardate qua il versetto 12, dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Gesù era lì, e loro non potevano comprendere, non potevano capire certe cose che Gesù diceva. E dice: ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito, vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, oppure ve lo comunicherà, oppure in testo greco dice e lo metterà a vostra disposizione. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, e lo Spirito Santo prenderà del mio e le metterà a vostra disposizione. Quindi tutto ciò che è del Padre è mio, tutto ciò che è mio è vostro. Lo Spirito Santo ci comunica l'eredità. Noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Più avanti, in Giovanni 17, Gesù fa delle dichiarazioni meravigliose e dice così, versetto 22, uno per tutti: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Vedete questo concetto della gloria, che fa parte appunto dell'eredità che Dio ci ha dato. È stato un concetto che all'interno della Chiesa pentecostale, evangelica, protestante, pentecostale in maniera particolare, è stato talmente abusato in maniera così ignobile, è così sporca. Perché noi pensavamo che la gloria di Dio fosse semplicemente quando Dio opera all'interno di una riunione, quando Dio opera all'interno di una chiesa, dove noi possiamo dire la gloria di Dio, abbiamo visto la gloria di Dio, dove magari qualche malato è stato guarito, dove qualcuno è stato riempito di Spirito Santo, dove magari qualcuno è venuto e ha dato la sua vita a Gesù. Abbiamo detto abbiamo visto la gloria di Dio, abbiamo visto le persone inginocchiate, piangere e cambiare vita, abbiamo detto questa è la gloria di Dio. Guardate. Dico questo perché questo fa parte della nostra eredità. Ascoltate per favore, il versetto 22 dice: Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Molti ministeri hanno usato la gloria di Dio per esaltare se stessi, per proclamare se stessi migliori di altri. Hanno usato la gloria per mettersi al di sopra di altri, hanno usato la gloria per tenere sotto altri. Hanno usato il concetto della gloria, dell'unzione, della manifestazione della presenza di Dio per dare approvazione a se stessi, per dare approvazione al proprio ministero, alla propria comunità, al proprio movimento, alla propria denominazione, insomma, quella parte del cristianesimo alla quale loro appartenevano. Guardate il motivo per il quale Gesù dà la gloria, la gloria, la gloria, questa parola che è stata semplicemente identificata con la presenza di Dio, ma che in realtà è molto più che la presenza di Dio. Gesù dice: Io ho dato loro la gloria affinché siano uno. Questo è il motivo per il quale Gesù ci ha ridato quella gloria che avevamo perso, quella gloria che Adamo ha perso con la sua disubbidienza, facendo quella dichiarazione di indipendenza da Dio, quella gloria che Adamo ha perso. Adamo non ha perso la salvezza, Adamo ha perso la gloria, Adamo ha perso l'immagine, la somiglianza di Dio, e Gesù è venuto per ripristinare questa e l'ha data gratuitamente ad ogni singolo essere umano. Questo è quello che è scritto in Romani 5 dal verso 12 al versetto 21. Per diventare peccatori non abbiamo avuto bisogno di fede perché eravamo in Adamo, è stato tutto automatico, il peccato ha fatto entrare la morte e tutti sono diventati peccatori e tutti sono morti, ma in Cristo in maniera automatica tutti gli esseri umani sono diventati giusti. Non c'è bisogno di fede per essere salvati, c'è bisogno di fede per beneficiare della identità e dell'eredità e dell'autorità, perché così come non abbiamo avuto bisogno di fede in Adamo, non abbiamo avuto bisogno di fede per il secondo Adamo, per l'ultimo Adamo. La salvezza è passata automaticamente su tutte le persone, la giustificazione è passata automaticamente su tutta l'umanità e la fede ci permette semplicemente di riprendere la nostra posizione. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità o il diritto di riprendere la propria posizione di figli, non di diventare figli, ma di riprendere la propria posizione di figli. E questo è fondamentale, abbiamo parlato di questo nelle lezioni precedenti, è la gloria che ci è stata data, la gloria che è stata elargita al genere umano, quella immagine, quella somiglianza di Dio che sono state restaurate non nella vita di chi crede, ma nella vita di tutto il genere umano. Chi crede ne gode i benefici, non la riceve. Chi crede riprende la sua posizione di figlio, non diventa figlio. E la gloria ci è stata data da Gesù per essere uno. La gloria è stata data per ripristinare l'unità della famiglia nel genere umano. Per ripristinare l'unità della famiglia nel genere umano. Non all'interno della Chiesa, nel genere umano. Per farci comprendere che siamo tutti fratelli e sorelle. Per farci comprendere che siamo tutti figli di uno stesso padre. Ed ecco perché è bellissimo questo verso che dice qua in Giovanni 11, quando si parla di Gesù, dice: profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi, per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Guardate Gesù cosa dice: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, parlando di Israele, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Questo è il motivo per il quale ci è stata data la gloria, per per essere uno, per comprendere che siamo tutti figli di uno stesso padre. Ed è una convinzione che ci può essere data semplicemente e solamente dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che comunica continuamente questa eredità nella nostra vita e ci insegna prima di tutto a cambiare la nostra mentalità e poi a utilizzare ciò che è nostro. Noi abbiamo bisogno di questa convinzione dello Spirito Santo, ma come abbiamo detto all'inizio, lo Spirito Santo deve sradicare, deve abbattere, deve distruggere, deve demolire questo modo di pensare religioso e bigotto che ci è stato comunicato, che ci è stato inculcato, è come un vaccino è entrato nel nostro DNA e c'è questo virus, questo batterio malefico che gira continuamente dentro di noi mentre siamo stati immunizzati definitivamente dal sangue di Gesù versato 2000 anni fa. Per ognuno di noi, per ogni singolo essere umano. Gesù è il Salvatore del mondo, è scritto in Giovanni al capitolo 4. Dio ha tanto amato il mondo. Ed è per questo che dobbiamo relazionarci sempre di più con lo Spirito Santo. È Lui che convince di peccato. Di peccato perché? Perché non credo in Gesù. Questo è il peccato. Il vero peccato, che significa mancare il bersaglio, significa che se io non credo in Gesù, io vivrò una vita senza uno scopo e non capirò il vero motivo per il quale sono stato creato, il vero motivo per il quale vivo. Non so da dove vengo, non so dove sto andando. Se non so dove sto andando, ogni strada mi sembrerà buona, ma se so da dove vengo, so anche dove sto andando. E questo mi farà realizzare la benedizione del regno di Dio nella mia vita. Lo Spirito Santo convince di giustizia, cioè ci convince della nostra posizione. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Quando lo Spirito Santo ti convince di questo, tu non diventi giusto, ma vieni convinto di giustizia, cioè vieni convinto della posizione che ti è stata data. E quando tu credi in questo, tu prendi letteralmente coscienza della tua posizione e gusti i benefici di questa giustizia e di questa eredità. Perché l'eredità è connessa all'identità. Se tu non comprendi chi sei, non potrai neanche comprendere quello che ti è stato dato. E se non comprendi quello che ti è stato dato, come potrai utilizzarlo? E se non comprendi che l'identità è per grazia, ti sentirai in colpa ogni volta che commetterai un errore e non ti sentirai degno di usufruire di quella benedizione. Perché tutta la benedizione è come stipata in una mensa, in una dispensa, e ogni volta che tu fai un errore ti sentirai in colpa perché non ti sentirai degno di aprire quella dispensa e accedere a quelle benedizioni, a quelle ricchezze che sono lì per te, che stanno aspettando te. Io parlo sempre dell'esperienza di quella sorella che andò in coma e ebbe un'esperienza meravigliosa con Gesù. E quando arrivò lì, nella presenza di Dio, Gesù la accolse e insieme fecero un po' di strada e parlando, Gesù la portò in questo hangar enorme, questo deposito mostruoso. Lei lo definisce come qualcosa di immenso. Lei vedeva, c'era un tetto ma non si vedeva, era larghissimo, c'erano degli scaffali enormi. E lei vedeva su questi scaffali ville, macchine, soldi, case, opportunità di lavoro, vedeva delle parti interne dell'uomo, vedeva del fegato, dei polmoni, della milza, dei reni, vedeva delle gambe, delle braccia, occhi. E lei chiese a Gesù, disse, ecco, ma cosa sono tutte queste cose? E Gesù le rispose, queste sono tutte le benedizioni. Tutta l'eredità che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venuti a prendersi. E il tuo tempo non è finito, tu devi ritornare indietro, devi raccontare ai miei figli che ci sono delle benedizioni, che c'è un'eredità preparata per loro e che devono assolutamente sbrigarsi per venirsela a prendere. Ed è straordinario, ed è bellissimo perché questo ci dà un'immagine diversa dall'iddio religioso, sempre lì, burbero, pronto con la giacca, un dio con la giacca e la cravatta, pronto a darti un colpo di bastone in testa se sbagli e se ha bisogno di essere convinto con innumerevoli preghiere prima di farti o di darti qualche cosa. No, questo è Zeus, questi sono idoli, queste sono immagini mitologiche che sono entrate purtroppo in una mentalità e nella religione del cristianesimo. Gesù non ha mai parlato di cristianesimo, Gesù ha sempre parlato del regno di Dio ed è importante perché quando noi comprendiamo la nostra eredità e la nostra identità, la nostra eredità, noi smetteremo di sentirci membri di una comunità. Ma voi pensate realmente che Gesù sia morto sulla croce e risuscitato per farci diventare membri? È anche una brutta parola questa qua, è un po' offensiva. È una parola che abbiamo inventato noi, membro di chiesa. No, noi siamo membra del corpo di Cristo. Ma Cristo non è venuto per farci diventare membri di chiesa. Immaginate le discussioni tra i pastori, quanti membri hai? È un po' imbarazzante anche come frase, come parola usata, no? Noi non siamo membri. Forse qualcuno ci assomiglia un pochettino come testa, ma non. Ma lasciatemi dire questo qua: Gesù è morto sulla croce ed è risuscitato per farci diventare re e sacerdoti, come scritto in Apocalisse, come scritto in Romani, come scritto in Colossesi. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Romani 5,17, molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E in virtù del sangue di Gesù noi siamo diventati, egli ci ha fatti diventare re e sacerdoti e regneremo sulla terra, è scritto. E regneremo sulla terra, quale terra? La nuova Gerusalemme? Non soltanto, ma anche oggi come figli di Dio, ambasciatori di Dio. Oh, vorrei farvi vedere un attimo. Ah, purtroppo non l'ho portato qua. La prossima volta vi faccio vedere tutte le cose che la Bibbia dice su cosa siamo di Gesù, su come siamo considerati da Dio nostro Padre. Sono dei nomi e degli appellativi bellissimi. Come siamo considerati? In che cosa consiste questa eredità? Noi siamo figli di Dio e siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Abbiamo questa immensa ricchezza, voglio farvi un attimo vedere, vediamo se trovo qua i miei appunti perché ho sbagliato su alcune cose, dovevo prendere degli appunti e l'ho dimenticato. Guardate cosa dice Paolo agli Efesini al capitolo 1, il nostro testo base che utilizziamo, al versetto 17, 1:17. Io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. E illumini gli occhi della vostra mente, della vostra comprensione, della vostra immaginazione. Oh, inizia a immaginare con lo Spirito Santo. Qual è la speranza della sua vocazione e quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Le ricchezze della gloria della sua eredità. Quando parli, quando pensi alle ricchezze della gloria della sua eredità, a cosa pensi? Qual è il sentimento che provi dentro di te? Oh, un giorno quando moriremo noi gusteremo queste meraviglie, queste ricchezze? No! No! E mille volte no! Le ricchezze, le benedizioni, l'eredità che Dio ha stabilito per noi è qualcosa che noi dobbiamo gustare qui e ora. Questa è la volontà di Dio. Questa è la volontà del nostro Padre Celeste che vuole che regniamo in questa vita. La più grande eredità che noi abbiamo è che Cristo vive dentro di noi. Galati 2:20. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Quando? Paolo lo dice, Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo. La domanda è quando? Paolo, quando sei stato crocifisso con Cristo? Quando hai creduto? No! Cristo in quel momento rappresentava te e me sulla croce, e quando lui è stato crocifisso, tutta l'umanità intera è stata crocifissa. Seconda Corinzi 5,19, Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo Gesù, non imputando agli uomini i loro falli. Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo Gesù, non imputando agli uomini i loro falli. Come la mettiamo? Non imputando. È già riconciliato, il mondo è già riconciliato a Dio. Il mondo è già riconciliato a Dio in Cristo Gesù. Io sono stato crocifisso. Quando? Quando Cristo è morto per me. Io ho peccato in Adamo. Quando? Eravamo con Adamo nel giardino? No. Quando Adamo ha peccato, io ho peccato. Quando Adamo ha perso il regno, io ho perso il regno. Quando Adamo ha perso l'autorità, io ho perso l'autorità. Quando Adamo ha perso la gloria, l'immagine e la somiglianza, io ho perso la gloria, l'immagine e la somiglianza. Automaticamente, io non ero con lui, lui l'ha fatto, l'ho ricevuto. Quando Gesù è morto sulla croce, tutto automaticamente è passato di nuovo all'umanità. Quando Gesù ha obbedito con me, ha obbedito sulla croce, ero io con lui? No, ma è passato su di me automaticamente. Quando lui ha ripreso, ha ridato tutta l'autorità all'uomo, ero io con lui? No, ma è passato automaticamente su di me. Quando lui l'ha fatto, io l'ho fatto. Quando lui era sulla croce, io ero sulla croce. Quando lui è morto, io sono morto. Quando lui è stato sepolto, io sono stato sepolto. Quando lui è risuscitato, anch'io sono risuscitato. Quando lui è sceso nell'Ades, io sono sceso nell'Ades. Quando lui è salito alla destra del Padre, si è seduto alla destra del Padre, io sono salito alla destra del Padre, mi sono messo alla destra del Padre. C'è un motivo per il quale noi non andremo nella perdizione eterna, perché già ci siamo stati in Cristo. E c'è un motivo per il quale possiamo gustare oggi le benedizioni del regno di Dio, non del regno a venire, del regno di Dio che è già venuto, che è a nostra disposizione. C'è solo un motivo: perché noi siamo già con Cristo seduti nei luoghi celesti alla destra del Padre. Il mondo è stato riconciliato con Dio e Dio non ha imputato agli uomini i loro falli. La fede serve per gustare i benefici dei figli di Dio, per gustare i benefici di questa giustificazione. La fede non serve per essere giustificati, la fede serve per goderne i benefici. La fede non serve per diventare figli di Dio, la fede serve per gustarne e per goderne i benefici. La religione ti dice che Dio ti vuole sempre infelice, sempre preoccupato, sempre triste, sempre lì allerta, sempre lì a stare attento a quello che fai, sempre con la paura di perdere la salvezza o di non essere pronto per... Ci sono tutte quelle persone che parlano continuamente degli ultimi tempi e che ti mettono quell'ansia addosso sul fatto di preparare la lampada, perché devi avere abbastanza olio, stai attento perché devi essere santo, e quando Gesù ritornerà troverà la fede, e quando Gesù ritornerà troverà l'olio nella tua lampada, e mamma mia, fatevi una vacanza, prendetevi una camomilla, fate qualche cosa, ma datemi una calmata. La vita è dura, è triste ed è orribile senza Cristo, e se questo messaggio viene proprio da coloro che dicono di conoscerlo, è meglio che ci spariamo subito e ci leviamo dai piedi e andiamo a vita migliore. Ma grazie a Dio non è così. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, il dono della giustizia, regneranno nella vita. Io non mi preoccupo degli ultimi tempi, perché è da 2000 anni che siamo negli ultimi tempi e siamo nell'ultima ora. Da 2000 anni possiamo dire non siamo nell'ultima ora, siamo negli ultimi secondi dell'ultima ora. E non ho bisogno di essere in ansia se sono pronto o no. Cristo abita in me. Io sono stato crocifisso con Cristo e Cristo vive in me. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perché mi devo preoccupare e stare nell'ansia e nella paura di non essere tra quelli che verranno presi? Mi devo calmare. mi devo calmare perché poi mi sale la pressione, anzi la pressione non mi sale. La più grande eredità che noi abbiamo è che Cristo vive in noi. Guardate Colossesi capitolo 1, bellissimo. Colossesi capitolo 1, il versetto 27 dice: ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Oh, per favore, chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me. Cristo abita dentro di me. Cristo abita dentro di me e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Abbiamo l'eredità dello Spirito Santo. Guardate in Giovanni 14, al versetto 17, dice: lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Quando parla del mondo non sta parlando dei peccatori qui. Se andate a leggere in Giovanni 15, poco subito dopo, quando Gesù parla del mondo, Gesù sta parlando dei farisei, Gesù sta parlando del mondo religioso, non sta parlando dei peccatori, dei pubblicani, che erano sempre lì affamati ascoltando Gesù e che Gesù ciba in maniera straordinaria e che dichiara che loro sono figli di Dio e che sono quelli che lui è venuto a cercare per riportare a casa. Il mondo di cui parla Gesù qui non è il quelli che sono fuori dalle comunità, è il mondo religioso. Il mondo religioso non lo può ricevere perché non lo vede, non se ne rende conto. Gesù era lì davanti, i suoi non lo hanno ricevuto. Gesù ha avuto problemi a casa sua con la sua famiglia, Maria, sua madre, i suoi fratelli. C'è stato un tempo in cui non credevano in lui. Maria, c'è stato un momento in cui era preoccupata, addirittura andavano lì per cercare di portarselo a casa perché dicevano: egli è fuori di sé. Non erano gli estranei che dicevano questo, era la sua famiglia che dicevano questo, era sua madre ed erano i suoi fratelli e avevano paura che gli facesse fare brutta figura. E c'è stata un'occasione in cui sono andati e volevano portarselo a casa di forza e qualcuno disse: c'è là tua madre, i tuoi fratelli ti aspettano, vogliono che tu te ne vai. E Gesù ha detto: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Il mondo religioso non mi conosce, non mi riconosce, ma io sono venuto per tutti. E questo era prima che lui morisse e prima che lui versasse il suo sangue in maniera incondizionata. Alleluia. Il mondo non lo vede perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Questa è una delle più grandi benedizioni di eredità che noi abbiamo ricevuto. Ci pensate? Noi abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Se non sbaglio, è in Prima Corinzi, al capitolo Seconda Corinzi, sì, Seconda Corinzi, al capitolo 1, dice qua al versetto. Capitolo 1, il versetto 20: poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui, in Cristo Gesù, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi, il quale c'è anche ora colui che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha unti, è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Abbiamo la caparra dello Spirito, abbiamo la presenza di Dio, non abbiamo soltanto l'opera dello Spirito Santo in noi, ma abbiamo lo Spirito Santo in noi, la persona dello Spirito Santo in noi. Comprendete qual è le ricchezze della gloria, della sua eredità tra i santi. Purtroppo siamo arrivati all'orario e devo terminare. La prossima volta, vi prometto, riprenderemo da questo argomento e parleremo dell'eredità, in che cosa consiste l'eredità. Parleremo del frutto dello Spirito, parleremo dei doni dello Spirito, parleremo dei segni che accompagnano i credenti, parliamo dell'autorità, parliamo della potenza, parliamo della guarigione, parliamo della liberazione, parliamo della pienezza, parliamo di tutte queste cose. La prossima volta sarà veramente straordinario. Quindi voglio incoraggiarvi a sintonizzarvi con noi la prossima volta, a stare con noi perché sarà molto edificante e molto emozionante. Quindi voglio concludere in questo modo. Abbiamo un'eredità. Questo lo scrissi qualche giorno, l'ho postato sulla mia pagina. Abbiamo un'eredità, ma dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Necessariamente, pur essendo figli di Dio, eredi di Dio, coeredi con Cristo, molto spesso viviamo come dei poveri. Abbiamo la sindrome del figliol prodigo, ritorniamo a casa per lavorare, per servire, invece di goderci la nostra posizione di figli e di re. Il figliol prodigo tornando a casa voleva da mangiare, voleva un posto di lavoro, voleva uno stipendio e invece ha ritrovato la sua posizione e ha ricevuto nuovamente la sua eredità. Abbiamo un'eredità, ma non la giusta mentalità per goderne e per beneficiarne. Ed è questo quello di cui vi parlerò, parlerò la prossima volta, parlerò del rinnovamento della mente, parlerò di nuovo del ravvedimento e del rinnovamento della mente che sono esattamente la stessa cosa. Ravvedimento e rinnovamento della mente sono esattamente la stessa identica cosa, spiegheremo quello che dice Gesù, quello che dice l'Apostolo Paolo, parleremo di vino nuovo in odri nuovi, spiegheremo la differenza tra vino nuovo e odri nuovi. La parola nuovo in greco sono due parole che purtroppo nella nostra traduzione vengono tradotte con la stessa parola, ma nel greco sono due parole diverse. Quando parla di vino nuovo parla di vino neos e quando parla di odri nuovi parla di odri kainos. E vedremo la differenza e vedremo la bellezza del messaggio di Gesù in tutto questo che ci porterà verso un cambiamento, a cambiare la nostra mentalità, perché è vero, siamo ricchi e non riusciamo a godere della nostra eredità. Continuiamo a lamentarci con Dio di quello che non abbiamo, invece di essere gioiosi e contenti di quello che invece abbiamo già ricevuto. Continuiamo a chiedere al Padre delle cose che Lui già ci ha dato. E la prossima volta parleremo proprio di questo, di come beneficiare o usufruire della nostra eredità. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti per questo tempo insieme, grazie per ogni persona che sta guardando, che sta ascoltando. E chiedo, Padre, che l'opera del tuo Spirito vada in profondità nella nostra vita, affinché possiamo ricevere un vero rinnovamento della nostra mente, affinché possiamo sperimentare un vero ravvedimento, un cambio di pensiero, un cambio di mentalità, un cambio di come pensare, di come elaborare i nostri pensieri. Per questo voglio benedirti con tutto il cuore, nel nome di Gesù Padre. Amen. Alleluia. Grazie di essere stati con noi per questa lezione. Entro stasera, Dio volendo, stanotte avrete tutto a disposizione, sia il file audio che il file video di nuovo su YouTube. Grazie per le vostre preghiere, grazie per le vostre offerte. Se volete sostenere questo progetto di iChurch, voglio incoraggiarvi a farlo. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Se sentite il cuore di mandare le vostre offerte, fatelo perché veramente ci aiutano tanto. Non possiamo andare avanti senza di voi. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e noi abbiamo bisogno di voi. Grazie del vostro sostegno e grazie per tutto quello che scriverete. Dio vi benedica e buona serata a tutti quanti.